Con la bella stagione arriva la canicola, così diceva mio padre. Io me la immaginavo vecchia e scura, avvolta nel suo mantello di lana sotto al sole cocente, che arrancava zoppa sul sentiero verso il paese e sputava fuoco. Di pomeriggio, per alleviare i patimenti dell'afa, la mamma ci faceva stendere sul pavimento lavato di fresco. Stavamo lì, io e mia sorella, le gambe e le braccia lunghe, le facce poggiate sui ghirigori gialli e blu delle maioliche di Caltagirone, a respirarci nella penombra feroce dell'estate siciliana la spensieratezza delle nostre infanzie e a sentire riecheggiare dalla strada i passi di Canicola. «Lo sai che ho il fidanzato?» mi aveva sussurrato Agatina un pomeriggio. «Vero?» avevo bisbigliato. «Vero! È affascinante come un principe, biondo, con gli occhi azzurri, vive in una villa stupenda e mangia solo le ostriche». Aveva sorriso, come sorridono le signorinelle, con la mano davanti alla bocca e scuotendo un poco i capelli neri e lucidi da quattordicenne sulla fantasia del pavimento. Ero rimasta assorta a pensarci, gli occhi negli occhi della testa di Moro femmina che mi stava di fronte. Neppure lei, meschina, aveva il fidanzato, perché l'altro portavaso, quello maschio con la corona, si era rotto l'estate prima giocando a pallone con i cugini. «Pure io lo voglio un fidanzato affascinante come un principe», avevo sentenziato. Mia sorella mi aveva guardato con risentimento. «No, tu non lo puoi avere». «E perché?» aveva riflettuto. «Perché lo sanno tutti che gli uomini affascinanti come i principi non le vogliono le sorelle più piccole, si maritano solo quelle più grandi che sono belle e intelligenti». Il peso dei 5 anni che mi separavano da Agata mi aveva trafitto lasciandomi muta. Ero andata a chiedere consiglio alla mamma. «Rosa, e che te ne fai di un principe? I principi sono scimuniti e si pensano che si possano ragionare al posto delle donne, ma lasciala perdere tua sorella, le piace raccontare baggianate». Non m'ero fatta convinta. «Mamma, io non lo voglio un buzzurro, uno tutto scuro, che vive nelle case popolari e mangia solo pane e salsiccia». La mamma si era chinata davanti a me, i capelli stretti in una crocchia, l'espressione seria di quando stava per mettermi al corrente di qualcosa di veramente fondamentale per la vita. «Rosa, i principi esistono, ma sono gli uomini che prima di ogni cosa ti rispettano, ti rendono felice, con il poco che hanno, che lottano insieme a te per costruire cose buone, senza arrendersi mai. Hai capito?» Non avevo capito. Mi sfuggiva ancora il senso di quello che mia madre voleva dirmi. Lei mi aveva accarezzato premuroso alla fronte con le labbra che odoravano di zagara e aveva aggiunto: «Tu non devi trovare un principe, Rosa. Per essere felice devi cercare un uomo che sia come il pane e il pomodoro, ecco. Quando sarai grande te lo spiegherò meglio, ma non dimenticarlo». E tornando alle faccende di casa, mi aveva lasciato con questo insondabile di cosa mai potesse significare andare alla ricerca di un fidanzato, di un uomo, di un amore, che somigliasse a una fetta di pane condita con del semplice pomodoro piuttosto che a un principe. Che poi, senza arrovellarsi troppo, il pane e il pomodoro era la merenda che mia madre riservava alle nostre giornate in spiaggia, perché era un pasto leggero, diceva, rinfrescante, che non appesantiva la pancia e che ci consentiva di rimanere a mollo nell'acqua senza rischiare di annegare a causa di una brutta indigestione. Che fosse proprio quello il senso che ruotava intorno all'inconfutabile segreto della felicità di cui la mamma mi aveva messo a parte? Bisognava accompagnarsi a un uomo leggero, facilmente digeribile, che con le sue azioni non inasprisse i succhi gastrici e non appesantisse inutilmente il cuore, mentre si era intenti a nuotare nelle acque non sempre calme della vita. Sarebbe stato tuttavia banale accettarlo, ritenere che mia madre, donna tenace e caparbia, avesse potuto tramandarmi un messaggio così scontato. Proprio lei, sostenitrice della forza femminile e per nulla avvezza a chinare la testa davanti al genere maschile che, in quegli anni Ottanta della mia infanzia, ancora spadroneggiava fiero in Sicilia nell'imperativo inattaccabile di chi indossava i pantaloni. Forse la mamma aveva voluto scherzare, o magari aveva voluto consolarmi del destino di sorella minore che, come aveva detto Agata, nessun uomo dalla caratteristica principesca avrebbe mai degnato di un'occhiata. Vero è che al mare ci andavamo solo di domenica, quando papà era libero dal lavoro. E una domenica, poco tempo dopo il mio colloquio con la mamma, al mare con noi ci portammo anche i soliti cugini e Filippo, il figlio dei vicini, che aveva la mia stessa età e la cui famiglia era povera a tal punto che non poteva permettersi neanche una gita in spiaggia. Papà ci caricò in macchina. Partimmo stipati in cinque sul sedile posteriore della sua macchina, le gambe incollate alla pelle rovente del sedile, l'aria resa ancora più irrespirabile dalle terribili oscillazioni dei tornanti che dal promontorio portavano alla marina e che sembravano non finire mai. «Ti senti male?» mi chiese Filippo che mi sedeva accanto. I miei cugini si intromisero per prendermi in giro e riferirgli di come puntualmente i movimenti dell'automobile mi provocassero la nausea. «Chiudi gli occhi, appoggiati a me, vedrai che ti passa», mi sussurrò lui senza dare corda agli altri due. Pensai che era un peccato che di un principe Filippo portasse soltanto il nome. Se la natura lo avesse attrezzato di capelli biondi, occhi azzurri e una famiglia benestante, sarebbe stato senz'altro uno di quei fidanzati che le ragazze si sarebbero contese. Accadde pure un'altra cosa quel giorno. Quando arrivammo in spiaggia, subito dopo aver fatto il bagno, la mamma preparò la merenda. Prese dal contenitore termico il pane, affettato con cura, lo farcì con il pomodoro tagliato a cubetti e condito con una spolverata di sale, un pizzico di origano e un giro d'olio delle nostre terre, e ce ne diede una fetta a testa. Era l'ora più bella, quella in cui il pomeriggio si vestiva di una luce calda e il mare iniziava a pennellarsi di arancio. Fu in quel momento che il vento si alzò e si portò via il mio cappello di paglia facendolo rotolare a pelo d'acqua, lungo la battigia e poi anche sulla sabbia. Vidi Filippo precipitarsi a consegnarmi la sua fetta di pane pomodoro per partire subito dopo di gran carriera appresso al vento e al mio cappello, fino ad averla vinta sul primo. Tornò da me soddisfatto. «Te l'ho ripreso», disse. E invece di riappropriarsi del suo pane, che avevo continuato a tenere con cura, facendo attenzione che non ci finisse sopra neppure un granello di sabbia, lui si chinò a mangiarlo direttamente dalla mia mano, con le labbra bagnate di sale e il respiro ancora affannato per la corsa a sfiorarmi le piccole dita, in quello che avrebbe rappresentato per me il primo vero gesto erotico della mia vita. Avevo appena sperimentato quanto di più vicino ci fosse tra le attenzioni di un uomo e la teoria felice del pane e pomodoro di cui mamma mi aveva accennato, ma, complice la tenera età, non lo compresi affatto, anzi lo dimenticai in fretta. Il tempo di riparlare con mia sorella e di concordare insieme a lei che Filippo era uno zotico, uno che si inzaccherava fin sotto le ascelle pur di correre dietro un cappello. Alla storia del pane e pomodoro, del mare e di Filippo ci ripensai anni dopo. Successivamente alla laurea mi ero definitivamente trasferita a Palermo. Avevo ottenuto un dottorato di ricerca all'università e ambivo una cattedra. Ero soddisfatta del mio percorso, avevo coronato quasi tutte le mie aspirazioni, tranne quella di trovare l'amore. Avevo cercato il mio principe azzurro in lungo e in largo, insabbiandomi in relazioni con ragazzi bellissimi, provenienti da famiglie benestanti, pronti ad offrirmi il meglio del meglio e chissà, fin anche un decoroso divorzio, se solo avessi assecondato l'entusiasmo con cui asserivano di volermi e che irrimediabilmente mi ricordava l'identico trasporto che dimostravano per un abito costoso o un'automobile super accessoriata, destinati a suscitare il loro interesse giusto il tempo dell'acquisto. No, il mio principe non l'avevo ancora incrociato e se mai fosse esistito si guardava bene dal cavalcare nei paraggi. Convogliai pertanto le mie energie nell'acquisto di una casa. Mi capitò la fortuna di un grande appartamento a un buon prezzo. Si trattava di una costruzione datata e in parte da ristrutturare nei pressi del mercato storico di Ballarò, una delle zone che più adoravo della mia città d'adozione. «Prendila», mi incoraggiò mio padre al telefono. «Io e la mamma ti aiuteremo a sostenere le spese per i lavori. A Palermo ho un amico che gestisce un'impresa edile. Chiederò a lui». L'amico di mio padre si presentò nella mia nuova casa accompagnato da appena tre operai, un ragazzo che superava al massimo la trentina e due smilzi e attempati tunisini. «Ecco signorina, le lascio in buone mani questi tre, in men che non si dica le riporteranno la casa a nuovo». Lo osservai smarrita. «Sta scherzando? C'è il terrazzo da rifare, un muro da abbattere, i bagni da rivedere, l'intero appartamento da tinteggiare, ma come possono riuscirci i loro tre?» Il giovane, che era rimasto dietro le spalle del suo titolare, mi interruppe sbuffando. «Tranquilla, principessa, prima che l'estate finisca avrai il tuo castello da sfoggiare. Basta che non ti fai prendere dall'ansia». Si chiamava Salvo e fu quanto di meglio mi fosse potuto capitare per realizzare il sogno di una casa rimodernata con cura. Presi un lungo periodo di ferie intenzionata a seguire i lavori. Salvo, Rami e Fuad, puntuali, tutte le mattine all'alba arrivavano determinati a lavorare senza sosta. Constatai che erano anche assortiti. Fuad, il tunisino più anziano, sembrava saperne di murature e di tramezzi quanto un ingegnere. Salvo era un esperto di rifiniture di interni. Rami seguiva entrambi con un'instancabile operatività. Tutti e tre erano prodighi di consigli su come procedere adeguatamente e farmi risparmiare al massimo. In breve, ci trasformammo in un gruppo affiatato. Salvo mi raccontò che i suoi compagni avevano lasciato la loro terra d'origine da clandestini per paura di essere rimpatriati e che solo dopo erano riusciti a regolarizzare la loro posizione. Dopo la rivoluzione del 2011, in Tunisia non c'è la guerra, non ci sono i dittatori, molti giovani concludono addirittura gli studi universitari, però esiste tanta povertà. E soprattutto non c'è lavoro. Senza lavoro non vi è la possibilità di cambiare e non può esistere la speranza. Fuad e Rami sono stati coraggiosi e fortunati a rimanere. Li ammiro tanto. Io ammiravo lui per i ragionamenti che faceva e per l'affetto, la solidarietà, il rispetto che dimostrava concretamente nei confronti dei suoi colleghi che considerava, prima di ogni cosa, degli amici. E tu? Io? Si schermì. Io avrei voluto fare l'architetto, ma abbiamo perso mio padre troppo presto e mia mamma già doveva pensare a mio fratello che è disabile. Quando su Palermo arrivò la canicola di luglio, il caldo si fece insostenibile. Un giorno il sole batteva violento sul terrazzo e si era alzato un insopportabile vento di scirocco. Mi preoccupai di congedare i miei operai. Avrebbero ripreso la mattina successiva in un orario più consono. Solo Salvo si attardò, incaponendosi a voler recuperare un foulard che aveva lavato e steso e che il vento si era divertito a trasportare sulle tegole del tetto di una casa adiacente alla mia. «Salvo, scendi da quel tetto! Lascia perdere, è un foulard!» Scese solo quando lo ebbe recuperato. Me lo consegnò. «Te l'ho ripreso», disse soddisfatto. Era nero di sole, scuro come un arabo, le mani ruvide e ricamate di tagli, la maglietta e i pantaloni sporchi di calce. Ci guardammo per un lungo istante. Dal mercato arrivavano le voci scalmanate e allegre dei venditori di frutta. L'anima di Palermo ci colse impreparati. O forse fu proprio quell'improvviso riconoscerci a renderci goffi. «Hai fame?» domandai d'impulso. Sorrise. «Io ho sempre fame!» E lo costrinse a seguirmi in cucina. Non avevo perso l'abitudine estiva tramandatami dalla mamma di preparare delle salutari fette di pane condite con del pomodoro che quel giorno avevo lasciato riposare in frigorifero. Ne tirai fuori due, porgendone una a Salvo, che invece di prenderla si chinò a staccarne un boccone direttamente dalla mia. «Scusa», disse, «non mi sono lavato le mani». Chiuse gli occhi gustando il pezzo di pane come se fosse trattato del piatto più prelibato al mondo. «Potresti essere la donna della mia vita», lo sentì mormorare. «Avvampai? Perché?» Rituffò gli occhi nei miei. «Perché solo io riesco ad acconciare un pane e pomodoro talmente buono. E a quanto pare adesso anche tu». Scorse una briciola di pane accoccolata all'angolo della sua bocca e mi allungai per raccogliergliela con le labbra. Mi regalò un bacio appassionato, carico dei sapori che conoscevo bene e che in lui si erano fusi in un'unica nota di genuina dolcezza. «Tu sei una principessa, non sei per me. Non posso offrirti niente di grandioso», sussurrò scandagliandomi la pelle del viso. Fui io allora a sorridere. «Non sono una principessa, sono una donna, pane e pomodoro». Aggrottò la fronte. «Non tentare di capire, ci ho impiegato tanto tempo anch'io». Lo attirai a me per baciarlo ancora. Finalmente sapevo quel che mia madre aveva inteso quando mi aveva raccomandato di cercare un uomo che somigliasse al pane e pomodoro. Certo che lo sapevo. Dovevo cercare uno di quegli uomini che nella loro semplicità racchiudono la segreta tenerezza dell'esistenza, al pari di una mollica gustosa e lasciata lievitare il tempo giusto, che sono capaci di appassionarsi al rosso della vita, fresco e mordace come la polpa del pomodoro maturo, e che non temono il sale delle lacrime e il sudore della fatica, ingredienti comunque imprescindibili nella vita di ognuno. Un uomo che potesse conquistarmi per quello che era, insomma. Uno che, come il pane e il pomodoro, nell'ora più calda dell'estate siciliana, che io desideravo con tutte le mie forze e con il cuore colmo di gratitudine per la sua dedizione.